antiquariato. Dopo tutti questi discorsi di sentimento, che non vorrei procurare troppa tristezza o uggia, torniamo per un istante alle cose che si toccano, quelle che popolavano il nostro mondo di schermidori dell'altro secolo, privo di tecnologia, di computer e cose affini. Gli oggetti di cui mi accingo a parlarvi non li trovereste, non dico dall'antiquario, ma nemmeno dal rigattiere. La storia li ha condannati all'anonimato più completo, e non avendo alcun valore venale, forse ormai nemmeno affettivo, sono tornati evangelicamente ad essere polvere. Avverto che la vostra curiosità sta crescendo a dismisura e non voglio certo farvi soffrire più del dovuto. Tiriamoli quindi fuori dai nostri ricordi questi oggetti scomparsi. Il primo è costituito dal tappeto di ferro dove tiravamo di scherma. Sì, avete capito bene, tappeto, stuoia, non proprio un bucara, ma sempre tappeto. Oggi ci sono gli elementi componibili. Le pedane si smontano pezzo per pezzo e quindi sono facilmente trasportabili nei vari luoghi di gara. Prima invece c'erano questi tappeti metallici che venivano svolti da appositi grossi rulli, a loro volta fissati con dei tiranti a due estremi longitudinali. Erano color oro sporco e mi ricordo che facevano perfetta pandan con il colore dei giubbetti elettrici del fioretto, gli unici esistenti all'epoca. Questi tappeti erano abbastanza lisci e grazie alla polvere che si accumulava facilmente su di essi, risultavano abbastanza scivolosi e garantivano agli attacchi un effetto aquaplaning molto simile a quello dei tennisti che giocano sulla terra rossa. C'era anche il problema di tenere bene aderente a terra le parti laterali e questo veniva ottenuto usando dei nastri adesivi. Nelle sale rappresentavano in genere la pedana buona, quella per le finali del campionato sociale o quella riservato alle lezioni del maestro, almeno sino a quando, data la scarsità congenita degli impianti, gli veniva gentilmente chiesto di continuare da un'altra parte sul nudo terreno. In questo caso le pedane erano stabili nel senso che l'ancoraggio laterale era assicurato da una serie infinita di piccoli chiodi dalla testa larga, quelli usati per le scarpe. In effetti, mi sembra di ricordare che quando l'usura cominciava a produrre i suoi effetti, soprattutto lungo i bordi, il nostro tecnico delle armi andava a rifornirsi dal ciabattino che aveva la bottega vicino alla nostra sala. Tirare con una certa continuità su questa pedana non era cosa da tutti i giorni, era una cosa prestigiosa, che capitava quando molti compagni erano a qualche gara oppure quando c'era in giro l'influenza. Mi appariva lunghissima e soprattutto larghissima. Ecco perché i trattati avevano teorizzato lo scarto laterale e l'inquartata. In genere era sopraelevata, nel senso che sotto c'era una pedana di legno che rendeva molto piacevole il tirarci sopra, o meglio, evitavamo le talloniti e le vibrazioni alla cervice che invece ci cuccavamo sulle stuoie stese sul nudo terreno. Era tanto bello saltellare sul morbido e rimbalzare insieme con forza e leggerezza durante l'esecuzione del passo avanti a fondo a balestra, non solo utile per le azioni dirompenti, ma anche dal nome molto simpatico. Quanta forza abbiamo sprigionato su quella pedana con le nostre giovincelle gambe, altro che energie rinnovabili e compatibili. Passiamo ora ad un altro oggetto, culto per noi schermidori, più che attempati e oggetto misterioso di origini UFO per i giovani. Alla fine della pedana dorata c'erano due grossi candelabri poggiati per terra, due specie di baldacchini color alluminio vivo. Non erano alari, bensì portarullo. Alti una sessantina di centimetri, costituivano un pericolo costante per l'incolumità dello schermidore, che sull'incalzare veemente dell'avversario si vedeva costretto a retrocedere con una certa celerità. Gli spiritosi dicevano che l'avvertimento che veniva prima dato dal presidente di giuria rispetto al limite posteriore non era tanto dovuto alla stoccata che si poteva perdere arretrando ulteriormente, ma soprattutto a questi due respingenti colossali. Per cui l'originale frase «Lei è a un metro» in origine probabilmente doveva continuare dallo Stanfernone. Poterne trovare oggi un paio e poterli mettere ai lati del caminetto della nostra casa di montagna. Mettiamo via questi portarullo e parliamo ora di un oggetto talmente incredibile che all'epoca deve essere stato anche portato come prova dell'atterraggio dei marziani sulla Terra. La macchina segnalatrice delle stoccate di spada. Oggi, comodo comodo, vai sul tavolino accanto alla pedana, accendi la macchinetta, lei ti fischia un po', la selezioni sull'arma che stai impugnando e cominci tranquillamente a tirare. Prima non era esattamente così. Sappiamo già che gli sciabolatori erano nudi come vermi ed i fiorettisti avevano una segnalatrice, Carnimari, una macchinetta di color grigio ghisa, bassina e piatta, con delle calottine di plastica curve, dove le stoccate tanto desiderate apparivano o non apparivano, accompagnate da un rispettoso e molto sintetico segnale acustico che emetteva un suono tipo slang. Gli spadisti, almeno quelli che tiravano sulle pedane che non avevano ancora le nuove macchinette da commutare su fioretto spada, si beccavano un cassettone d'acciaio con sopra due cupolotti di vetro bianco smerigliato. Di questo ingombrantissimo aggeggio se ne sono perse completamente le tracce, anche nei disegni. La dimensione appariva esagerata e testimoniava inequivocabilmente che quando il guazzabuglio elettrico era stato concepito, né i transistor né i microcircuiti elettronici erano stati nemmeno presi in considerazione dalla miglior fantascienza. Il funzionamento, a differenza delle macchinette attuali, dove è necessario avere una laurea in ingegneria, preferibilmente elettronica, lo poteva capire anche un bambino di un giorno. C'era un unico pispolino che al centro usciva all'infuori. A cosa serviva? Te ne accorgevi la prima volta quando uno dei due spadisti toccava. Cominciava a scampanellare in modo così indecoroso che l'unica speranza di farlo smettere era affidato al ricorso appunto a quell'unico appiglio esterno. Il decibel, l'unità di misura del suono, non doveva ancora essere stato codificato e quindi non c'era ancora alcuna legge o ARPAT a tutela del silenzio o preteso tale. Quando toccavi e si accendeva la tua lampadona, lo sapeva tutta la sala ed eri soddisfatto. Ma siccome tutto il mondo della scherma è simmetrico, tutta la sala veniva aggiornata anche quando, meno simpaticamente, eri tu il toccato. Mi ricordo anche che in una certa sala uno di questi apparecchi, accusando tutti i suoi progressivi acciacchi, produceva, chissà come e perché, due tipi diversi di suono a seconda di chi toccava. Così il maestro, che aveva adocchiato, chi era salito in pedana, pur dietro alle colonne che la nascondevano, spesso interveniva dicendo «Stefano, sei un pirla!» e così avete un indizio per capire in quale città io mi trovavo allora. «Tocca sempre Gianluigi!» Potenza dei maestri!